Aprile 1975, in Italia vengono assassinati in 3 giorni consecutivi 3 compagni, Claudio Vralli, Gianino Zibecchi e Rodolfo Boschi. In questo speciale di Appunti di Militanza vogliamo andare a ripercorrere le storie di questi 3 omicidi e il contesto storico nella quale si sono sviluppati e come si sono poi sviluppati i processi a seguito di questi omicidi che ancora una volta hanno portato alla famosa frase: nessuno è stato. Appunti di Militanza, 3 giorni, 3 morti, la storia dei compagni Vralli, Zibecchi e Boschi. Ok, Italia 1975, in che contesto ci troviamo più o meno? Ci troviamo in un contesto assolutamente di strategia della tensione, ovvero sia tutti quegli atti perpetrati da forze dell'ordine, fascisti, servizi segreti e anche interforze estere, come poi sono grandi operazioni come la Gladio in Company, direttamente dal blocco atlantico, che vanno a destabilizzare un imperante o comunque un grande sentimento di estrema sinistra, di sinistra, che c'è nella popolazione italiana. E questa cosa porta un'enorme paura, chiaramente, a chi invece preferisce mantenere una sorta di establishment o comunque una forma di controllo di potere dittatoriale anche nei confronti dei mass media. E come ogni maledettissima erbaccia che cerca comunque di inquinare un vero e proprio prato, si comincia da lontano. Si comincia da lontano, sì, perché si comincia già addirittura con quello che fu il fatto della bomba, no, piazzata alla Banca dell'Agricoltura, ovvero sia la strage di Piazza Fontana. Siamo al 12 dicembre 1969, con tutte le conseguenze di Giuseppe Pinelli e anche di Valpreda and Company. Non ci dimentichiamo anche della bomba del 28 maggio 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia. Non ci dimentichiamo nemmeno che in agosto era esplosa la bomba sul treno Italicus. E al netto di depistaggi e di movimenti strani come il gioco delle 3 carte, inizialmente moltissimi di questi attentati vengono interpretati con matrici assolutamente fuori pista, come quella anarchica oppure come quella del Movimenti, ma poi si vedrà, passando il tempo, che sono tutte di matrici neofasciste. E quindi anche un po' immaginarci la condizione di una persona, di un militante, d'accordo, di sinistra, di movimento magari studentesco, che si ritrova di fronte a questa condizione, d'accordo, nella quale fondamentalmente, pur subendo gravissimi attentati con decine e decine e decine di morti, si vede addirittura a volte anche accusato di reati d'opinione, fondamentalmente. Ebbene sì, perché proprio il reato d'opinione permette quindi alla forza di controllo, d'accordo, di mettere ai margini idee, ideali, persone e movimenti. In questo contesto, il 16 aprile del 1975, nella città di Milano, capoluogo lombardo, si indice una manifestazione per sensibilizzare fondamentalmente l'opinione pubblica sui problemi al diritto alla casa. Ebbene sì, già in quegli anni si parlava ampiamente di questa situazione. Fondamentalmente la manifestazione va abbastanza bene, qualche scaramuccia, qualche tensione chiaramente capita, ma nulla di particolarmente importante. Il fulcro della condizione comincia al termine della manifestazione, fondamentalmente, perché alcuni militanti, fra cui troveremo appunto Vralli, si diressero verso la Università Statale. L'Università Statale di Milano a quei tempi era ampiamente, diciamo, maggioritaria come forza del movimento studentesco, quindi dalla parte di estrema sinistra. Nel tragitto però incontrano vicino a Piazza Cavour 3 militanti del Fronte Universitario d'Azione Nazionale, anche detti FUAN. In questa condizione i FUAN, i seguaci del FUAN, stavano distribuendo un volantino estremamente provocatorio che citava, come cita il resoconto del giornale Lotta Continua. Il volantino concludeva, dopo parole ovviamente di matrice estremamente violente e fasciste: italiani, per dire no al comunismo, per dire sì alla libertà, votate MSI Destra Nazionale. Provocazione 1, provocazione 2, provocazione 3, uguale scontro. Lo scontro arriva a tal punto che parte un parapiglia fra Missini, appunto, e compagni del movimento studentesco, e uno di questi, fra questi militanti di estrema destra, troviamo un noto picchiatore della città di Milano che era Antonio Braggion. Antonio si rifugia in un'auto, in una sua automobile, d'accordo, e cerca in qualche maniera di scappare, una mini minor, ma viene raggiunto ancora una volta dai compagni. Ancora parapiglia, parapiglia, grandi scontri. A un certo punto Braggion imbraccia l'arma e spara. Claudio Varalli, 18enne studente di Bollate, morirà sul colpo. Ragione riesce subito a sfuggire, si rende immediatamente irreperibile e il processo comincerà soltanto 3 anni più tardi, nel 1978. Ragione fu processato e condannato a 5 anni, prima di tutto per eccesso di colposo di legittima difesa, e altri 5 perché l'arma era detenuta in maniera totalmente abusiva. Con un bel ricorsetto però scendiamo a 3 anni da una parte e 3 anni dall'altra, quindi fondamentalmente via, 4 anni di sconto. Da qui in poi comincia un delirio, perché nella notte stessa, la sera stessa, i militanti di estrema sinistra attaccano la sede redazionale del Il Giornale di Indro Montanelli di notte. Spaccano qualche vetrina, rompono qualche porta, ma non vanno oltre. Il gran casino arriva il giorno dopo, ovvero sia nella mattinata successiva, cioè quella sia del 17 aprile del 1975. La rabbia è altissima in città, proprio hanno appena ammazzato un ragazzo di 18 anni a colpi di pistola, appunto, con una pallottola fascista, e chiaramente il movimento studentesco, insieme ad altre situazioni di sinistra extraparlamentare, invadono le strade per protesta. Oltre che protestare, si cerca di andare all'attacco delle sedi del Movimento Sociale Italiano, e non solo, ma anche, diciamo, ad abituali ritrovi come bar, osterie o tavole calde, tavole fredde, dove diciamo quotidianamente si andavano a ritrovare i fascisti. Ma per aiutarci anche sulla mappa, d'accordo, il corteo più corposo parte proprio da Piazza Cavour, appunto, ok, e si cerca di dirigersi verso la sede del Movimento Sociale Italiano, che si trova in via Mancini. Ad aspettare però il corteo si trova cosa? Polizia, carabinieri in assetto antisommossa a proteggere la sede di questo partito fascista. Chiaro che la reazione è sicuramente conflittuale, quindi partono scontri molto 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 intensi, e soprattutto quelli più gravi, appunto, si trovano in tutta la città sicuramente, ma quelli principali proprio in via Mancini. Le forze dell'ordine erano schierate su corso 22 marzo, piazza Santa Margherita del Suffragio e via Fiamma. E proprio in corso 22 marzo succede un ulteriore disastro, un ulteriore omicidio. Vengono inviati un sacco di rinforzi, specialmente dalla caserma dei carabinieri di via La Marmora, dove vengono mandati un contingente di uomini del terzo battaglione Milano, ma non solo, anche di una vera e propria colonna di automezzi formate da alcune campagnole AR, alcuni autocarri leggeri CL51 e anche pesanti CM52. E proprio un automezzo pesante CM52, si ha anche la targa, perché purtroppo c'è anche una tragicissima immagine fotografica che attesta poi quanto vi andrò a raccontare, guidata dal carabiniere 18enne Sergio Chiarieri, e alla sua sinistra c'era il capomacchina, un sottotenente Gambardella, imboccano appunto corso 22 marzo, ma anziché immettersi dietro gli altri automezzi, e che erano poi in una corsia centrale che era fondamentalmente nella quotidianità riservata ai tram, ai filobus, eccetera, a una certa decide di fare una mossa. Gira bruscamente il suo automezzo sulla sinistra, sale sul marciapiede gremito di persone, di manifestanti, e inizia a cercare di investirli. Scene che poi si rivedranno ancora e ancora più avanti nel lasso del tempo della storia di questo paese. Genova 2001 mi viene in mente. Tanti sono i feriti, ma una persona ci lascia letteralmente la testa, cioè gli viene schiacciata la testa con una ruota, e stiamo parlando di Zibecchi. Ci lascia il cervello sul pavé milanese Giannino Zibecchi, nato nel 47 e morto appunto il 17 aprile 1975, schiacciato da una ruota di un autocarro pesante delle forze dell'ordine. Proviamo ora a immaginarci la condizione generale di cosa stava succedendo, di cosa stava capitando in questo paese. Cioè, dopo una stagione intera di strategie della tensione, con annesse e connesse stragi, depistaggi vari, e sono piste di qua, piste di là, tutte fondamentalmente per allungare i tempi anche di una giustizia in molti casi complice fondamentalmente del cercare nessuno fondamentalmente come forma di colpevolezza, si arriva poi a una successiva giornata, che è quella del 18 aprile 1975, con ulteriori manifestazioni di protesta. E da Milano ci dobbiamo spostare a Firenze, perché Firenze pulsava di rabbia, insomma di rigurgito antifascista e soprattutto antirepressivo nei confronti di queste forze dell'ordine, dello Stato. E anche nel capoluogo toscano parte una manifestazione, ovviamente siamo in data, ribadisco, 18 aprile 1975. E comincia piano piano a muoversi questo lunghissimo biscione per le strade della città di Firenze, fino a cercare ancora in questo caso di raggiungere una delle sedi principali del Movimento Sociale Italiano proprio in città. Ancora una volta il corteo che partiva da Piazza Santa Croce e si muoveva da Piazza Santa Croce, trova ad attenderli chi? Un muro di polizia di carabinieri pronte a difendere l'indifendibile fondamentalmente. Parte un casino incredibile, scontri tantissimi, il clima comincia a veramente diventare esagitato e ovviamente si arriva al conflitto. Un conflitto che durerà tutto il pomeriggio fino a tardissima sera, ma veramente fino a molta tarda sera. E occhio alla condizione, occhio anche alla risposta. Le violenze delle forze dell'ordine sono altissime e veramente radicalissime, non ho altre parole da aggiungere, tant'è che si cita nelle fonti storiche e giornalistiche che moltissime persone rinchiuse in casa o comunque non partecipanti alla manifestazione in alcuna maniera scesero in piazza in protesta contro le violenze che stavano vedendo in quel preciso momento. Ma non solo, nell'intero quartiere di San Lorenzo, sempre a Firenze, viene deciso di tagliare l'elettricità dell'illuminazione pubblica, cioè praticamente tutte le persone al buio. Come quasi a celare cosa? A celare delle squadracce di poliziotti in borghese che vanno in giro fondamentalmente a far cosa? Ma a spaccare le ossa, ad arrestare in maniera assolutamente lapidaria persone senza alcun tipo di accusa o fondamento tale. Insomma, una scena veramente quasi da film horror, non so spiegarlo. In questa situazione surreale arriviamo intorno alle 11 di sera, quando un gruppo di studenti, di ragazzi, di compagni, d'accordo, fra cui troveremo Boschi, intercettano una scena abbastanza raccapricciante, ovvero sia 9 agenti in borghese delle forze dell'ordine stavano massacrando un ragazzo inerme a terra, d'accordo, con i manganelli. E in questa condizione troviamo Francesco Panicchi, militante di Autonomia Operaia, che è la persona che si imbatte in questa scena, e nel gruppo c'è proprio Rodolfo Boschi, altro compagno e altro militante, in questo caso del Partito Comunista Italiano. Niente, il gruppo interviene, cerca di liberare il ragazzo appunto pestato selvaggiamente da questi agenti in borghese, e nel parapiglia parte un primo colpo di pistola. Il primo colpo di pistola spaventa tantissimo il gruppo di militanti, di compagni, che si danno immediatamente alla fuga. Ma in questa condizione di buio, totale buio, ok, c'è qualcuno, ok, che ha la freddezza, ok, di prendere, di imbracciare un'arma, e stiamo parlando dell'agente delle forze dell'ordine Basile, prendere la mira e sparare ripetutamente sul gruppo di militanti alle spalle, colpendo proprio Rodolfo Boschi alla nuca. Rodolfo morirà immediatamente sul colpo, sul pavé, sul selciato di Firenze. Anche il compagno Francesco Panicchi fu ferito gravemente, fu portato d'urgenza in ospedale, ma per fortuna si salverà. Il giorno dopo questi fatti, d'accordo, siamo, ribadisco, al 18 di aprile del 1975, quindi 19, il sostituto procuratore comincia a negare la possibilità di procedere contro gli agenti e contro Basile. Il motivo? Mancanza di indizi. Non solo, una nota del PCI, quindi del Partito Comunista Italiano, direttamente dai vertici del partito, condanna addirittura dei certi teppisti e provocatori che per colpa loro hanno lasciato del sangue innocente di un giovane lavoratore, riferendosi a Rodolfo Boschi. Quindi stanno, cioè, una sorta di capriola fondamentalmente, con la quale si conclude, sempre in questa nota veramente devastante, in senso negativo del termine, che è l'ora di smetterla di creare conflittualità fra lavoratori e forze dell'ordine, e quindi andate assolutamente a cercare, questa è una nota, è un consiglio che dà il Partito Comunista Italiano, i vertici del Partito Comunista Italiano alle forze dell'ordine, andate a cercare questi provocatori e andate assolutamente a punirli e a incarcerarli. Vabbè, un delirio, veramente una ricostruzione faziosissima, come se Panichi fosse armato, o come se comunque ancora questa cosa di teppisti, di provocatori di professione, bla bla bla. Cioè, guardate quante le parole si ripetono, e siamo nel 1975. E come si suol dire, vendere un compagno per 4 dobloni, attenzione, perché queste non sono solo parole, ma è per quanto mi riguarda, per mia analisi politica personale, è una vera e propria operazione di depistaggio. Perché con questa nota il Partito Comunista Italiano non fa nient'altro che alimentare una vera e propria campagna di arresto nei confronti di Francesco Panicchi. E pur di fronte a un sostituto procuratore che prima negava la possibilità di procedere contro gli agenti, eccetera, in totale mancanza di indizi, e soprattutto anche quando la stessa questura aveva già riconosciuto l'assenza di elementi a procedere nei confronti di Panicchi, il 20 aprile Francesco esce dall'ospedale e si reca dove? all'interrogatorio proprio sulla morte del compagno Rodolfo Boschi. Alla fine di questa giornata di interrogatori, in maniera totalmente assurda, si proceda all'arresto di Panicchi. Ebbene sì, a fine giornata viene arrestato per tentato omicidio plurimo. Attenzione alla capriola. Allora, la capriola è la seguente. Secondo la ricostruzione, il signor Panicchi avrebbe affrontato prima le forze dell'ordine, lui sparando verso le forze dell'ordine, e poi si sarebbe addirittura girato e avrebbe sparato nei confronti di Boschi. Ma in che senso? No, assolutamente non ha senso, perché il guanto di parafina è un test classico per controllare se su indumenti o sulle mani o su qualche parte del corpo si sia depositata della polvere da sparo da esplosione, cioè significa che la persona ha sparato, ma ha dato esito negativi nei confronti di Francesco. Però attenzione, eccolo qui l'arcano, ma questa è la classica retorica, d'accordo? Siccome il guanto di parafina fu eseguito a distanza di giorni, d'accordo, anche se Francesco continuava a ripetere che l'aveva richiesto molto prima di quanto fu poi veramente effettuato dalle forze dell'ordine, fondamentalmente funziona così: se ha esito positivo, la polizia lo considera come probante, quindi aia, brutto, ma se dopo un tot di ore è negativo, allora non è più probante per la tua, diciamo, innocenza. Fondamentalmente siamo ancora lì. Se nessuno è stato, allora praticamente si gira a boomerang la colpa nei confronti dei militanti di questi movimenti studenteschi dell'epoca, come a dire: no, se si è creata questa condizione è solo ed unicamente colpa vostra. Fa venire la pelle d'oca come in queste tre giornate di aprile del 1975 ci si rivede un sacco di cose che anche adesso stanno capitando. Sì, capitano nella repressione, nel controllo anche delle narrazioni massmediatiche, ma anche nella repressione, appunto, nel controllo delle piazze e della brutalissima violenza che viene esercitata nei confronti delle persone che sono lì a manifestare per un mondo migliore. Fa venire ancora di più la pelle d'oca ripensare ancora continuamente alla classica strategia, d'accordo, del cambiare la realtà, ribaltarla nei confronti del «ve la siete cercata». Fa venire la pelle d'oca anche cosa? La legge di per sé, le forme comunque di giudizio che dovrebbero andare a tutela delle persone poi colpite da queste forme di violenza brutale, invece niente, il fatto non sussiste, non ci sono prove, insomma, ma sì, vabbè, uno scappellotto, hai fatto un po' di eccesso di autodifesa, dai, però tranqua, non è niente di... Ma cosa stiamo dicendo? Le radici del male arrivano da tanto, tanto lontano. E continuano comunque a far crescere questo maledettissimo albero, erbacce, o chiamatele come volete, trovate voi la metafora, d'accordo? La figura retorica nel parlare di cosa? Di repressione del pensier libero. Ancora una volta. Tre giorni, tre morti. La storia di Varalle, Zibecchi e Boschi. Appunti di militanza. Grazie. Alla prossima.